Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria.
Bentornati a Lanterna Blu, il programma di radiofonica.com. Siamo di nuovo qui a registrare dagli studi dell'officina Ponte San Giovanni per Radiofonica. Questa è la puntata numero 7, siamo già arrivati a quota 7, che è un numero magico.
Speriamo che vada tutto bene.
È già intervenuta, quindi non c'è quasi bisogno di presentarla, ormai lei è Novella.
Ciao.
E abbiamo oggi un ospite di prestigio,
sì,
vorremmo dire, è Chiara.
Ciao. Chiara è una dottoranda dell'Università di Perugia e si sta occupando in questo momento di Ugo Foscolo.
Delle lezioni pavesi di Ugo Foscolo.
Più in generale è un'esperta di letteratura e in particolare di poesia. Oggi è venuta a parlarci in particolare di Sbarbaro, Camillo Sbarbaro, di cui poi approfondiremo un attimo la poetica, leggeremo anche dei passi e delle poesie molto belle.
Salutiamo intanto Charlie che manca.
Charlie oggi influenzato a maggio, però in effetti il tempo novembrino porta questo e l'altro.
E ho portato questa bella ragazza al posto di Charlie.
In alternativa. Cominciamo subito segnalando alcune comunicazioni di servizio. Vi ricordiamo che potete comunicare con noi, potete suggerire temi o autori per le prossime puntate di Lanterna Blu scrivendo a letteratura@radiofonica.com. Poi, più in generale, se siete a conoscenza di eventi, di concerti, di reading, di seminari o qualsiasi altro evento a Perugia e dintorni, scrivete a redazione@radiofonica.com. Le vostre informazioni saranno tempestivamente vagliate dalla nostra Valeria, che è l'autrice e conduttrice del radiogiornale di Radiofonica, Fonica News, in onda ogni mercoledì alle ore 22. Già che ci siamo, cogliamo l'occasione per salutare anche gli amici di Senza Prudenza, la diretta che è il nostro programma di punta della nostra radio e che a ruota vede partecipare un po' tutti i conduttori, i radiofonici chiamiamoli, in particolare però è condotta da Alefonico, Misi e Simone. Per ora si va in onda ogni venerdì dalle 18 alle 20, ma fra poco ci sarà probabilmente uno slittamento di orario e la trasmissione forse inizierà intorno alle 20:30. Comunque, quando avremo maggiori informazioni vi diremo nel dettaglio tutto quanto. In ogni caso aggiungete ai vostri contatti Messenger l'indirizzo diretta@radiofonica.com per poter chattare in diretta con i simpaticoni di Senza Prudenza. Delle facce di bronzo.
Va bene, mi raccomando, scriveteci.
Scriveteci e rapidamente ripasso in rassegna questi indirizzi. Sono letteratura@radiofonica.com per parlare con noi di Lanterna Blu, redazione@radiofonica.com per le segnalazioni di eventi, concerti e quant'altro, per Fonica News quindi, e invece diretta@radiofonica.com è il contatto da aggiungere al Messenger per parlare in diretta con Senza Prudenza, per ora dalle 18 alle 20 tutti i venerdì, ma a breve forse intorno alle 20:30. Partiamo subito intanto con un pezzo. Si tratta di un brano che è un tormentone ormai nella terra d'Albione, in Inghilterra è già un caso. Si tratta di un brano di un gruppo esordiente, si chiama Last Shadow Puppets. Il brano è uno di quelli che vi si appiccica alle orecchie, è un ritornello che ti entra nella corteccia cerebrale e non se ne scappa più. Si tratta di Standing Next to Me, i Last Shadow Puppets.
Makes it seem juvenile, and you're
Allora, Radiofonica è un progetto, il portale radiofonica.com, che investe a 360 gradi la creatività giovanile, cerca di riportare e di dare spazio e voce a chiunque abbia ambizioni artistiche, appunto, più in generale. Una parte delle iniziative si concentra in nel mese che sta per arrivare, ovvero giugno. A giugno c'è Giugno in Arte, che è un concorso che organizza l'ADISU di Perugia, l'Agenzia per il Diritto allo Studio, e permette, insomma, con un importante premio in denaro, agli talenti giovani universitari della città di Perugia di proporre le proprie opere in diverse categorie. Quindi c'è la sezione arte, la sezione più prettamente arti visive, poi c'è la sezione scultura, cortometraggi,
fotografia.
E in particolare, per quello che ci riguarda, visto che siamo la rubrica della sezione letteratura, del reparto letteratura, come un esercito,
come un ospedale.
Un esercito è un'immagine un po' più battagliera, visto che è una guerra la cultura in Italia,
no? Sì, mi piace.
Dai, mettiamola così. E diciamo, quindi, Giugno in Arte è una sezione che ci riguarda direttamente. Si tratta appunto della narrativa e della poesia, sono due sezioni separate, e il sottoscritto Davide e la nostra caporedattrice Chiara Scolastica fanno parte della giuria di Giugno in Arte, della sezione letteratura, narrativa e poesia. E appunto, stavo vedendo ultimamente, mi è arrivato il dossier, il fascicolo con i candidati. Si tratta all'incirca di 6 o 7 opere di narrativa e circa 16 sillogi composte da 3 poesie per i poeti.
Notiamo già in particolare
una disparità: moltissimi poeti e molto pochi narratori.
Esatto.
Forse narrare è più difficile, ma al di là di questo, forse la poesia dà ancora quella presunzione di libertà espressiva, quella immediatezza nell'urgenza creativa, no?
Sì, ne abbiamo parlato già nella puntata in cui abbiamo ospitato
Andy Quasart, alias Andrea Tocci.
Era venuto fuori il problema della poesia.
Perché dobbiamo chiamarlo problema? Comunque
è un punto di vista. No, ci si chiedeva del perché i giovani oggi che scrivono molto più facilmente scrivono in poesia o...
Innanzitutto
definita
perché,
tale che in prosa.
Innanzitutto, forse, per quanto mi riguarda, dal mio punto di vista, perché forse siamo pieni di storie, siamo circondati di storie, a parte la cronaca, i giornali, le informazioni che ci arrivano dal mondo reale, quindi non la fiction, ma tutte le storie che si accavallano aprendo un qualsiasi sito di informazione, hai già tantissime storie che superano qualsiasi immaginazione per certi versi. Dall'altra parte, perché narrare è difficile, narrare significa limare, narrare significa... In ogni caso, al di là di tutto, anche la fiction ci assedia, serie TV, racconti, romanzi, film, siamo pieni di storie a destra e a sinistra, e forse i giovani cercano invece di avere un rapporto più diretto con la parola, più urgente, più...
Infatti si era arrivati a questa conclusione, cioè che scrivere poesia oggi, almeno per quanto mi è sembrato, significa forse trovare un modo più facile di scrivere, perché è come, togliendo la vorlime di cui parlavi tu prima, evidentemente la poesia è vissuta come un'esperienza di sfogo.
Sì, forse il narratore è più visto come un professionista ancora.
Questo è strano, perché la poesia in realtà è...
La poesia presuppone teoricamente un grande lavoro tecnico. Però quello che mi colpiva, vedendo appunto i candidati per il premio letterario di Giugno in Arte, sono i temi, i contenuti. C'è una sorta di ripiegamento, una sorta di sguardo privilegiato sul privato e sulla dimensione interiore, e purtroppo, o forse non lo so se è un purtroppo o è un punto di vantaggio, però si ritorna spesso e volentieri su temi che potremmo dire abusati, o forse il modo di affrontarli che è abusato, ovvero si ritorna sempre a parlare del privato e dell'amore in particolare, con spesso e volentieri delle derive che potremmo chiamare sanremesi, la rima cuore amore,
che però è la più antica e più difficile del mondo, come diceva Umberto Sabato.
Appunto, proprio per questo forse la forma e la modalità con la quale questi giovani scrittori si approcciano al tema, perché l'amore è senza età, senza tempo, non c'è bisogno di... cioè, le emozioni che si vivono durante l'innamoramento, oppure la delusione, il ricordo, eccetera, sono universali, parlano sempre al cuore di chiunque. Però poi c'è modo e modo di trattarlo.
E infatti io, il mio punto di vista era, riguardo la poesia, era questo, che mi è sembrato che la gente parlasse, utilizzasse la poesia, i giovani scrittori utilizzassero la poesia come sfogo della propria interiorità, lasciando da parte quello che invece secondo me è fondamentale, cioè tutta la struttura formale della poesia. Ed è per questo che ho portato un alleato. E l'altra volta ho utilizzato Ferroni, questa volta utilizzo il Manganello Chiara, cioè un'esperta di poesia. E...
siamo in presenza di uno squadrismo della cultura quasi. Siamo in presenza di il pugno di ferro, ci vuole con questi giovani autori.
No, perché alla fine mi interessava portare avanti questo discorso sulla poesia, quindi Chiara ci propone
uno degli autori più importanti del primo Novecento italiano, ma forse non fra i più conosciuti.
No,
in effetti no. Quello che proponiamo oggi, che è Camillo Sbarbaro, è un poeta che diciamo appartiene a quella brutta categoria dei minori, cioè dei poeti che non appartengono ai programmi scolastici, che non vengono conosciuti, sì, e che in realtà sì, sono noti più o meno a chi si occupa di letteratura, e in particolare di letteratura del primo Novecento. Questo è un po' un peccato, anche perché categoria di minore e categoria di maggiore lascia un po' il tempo che trova. Insomma, se andiamo all'estero, il Foscolo probabilmente non sanno chi è.
Certo.
Bisogna vedere se poi in Francia noi conosciamo però in realtà i loro, però questo è un altro problema, indipendentemente. In realtà anche alla poesia viene affidato il compito della narrazione. Adesso mentre voi parlavate mi veniva in mente un saggio molto bello di Benjamin sull'Angelus Novus, poi pubblicato, che ha le categorie di narrazione nell'opera di Leskov, che è un saggio che si propone proprio di chiarire questo, cioè se è possibile nei tempi moderni la narrazione, che cos'è la figura del narratore e soprattutto cos'è la figura dell'ascoltatore, perché in un'epoca di informazione e quindi di immediatezza dell'informazione e della novità nel momento in cui c'è, effettivamente è valida l'esperienza mediata di un narratore che racconta una storia, vera o falsa che sia, ma che comunque deve essere a quel punto la storia di qualcun altro che l'ascolta.
Beh, poi qui appunto affrontiamo diversi temi. La ricezione, sappiamo che è uno dei problemi o comunque dei poli tematici su cui si concentra la critica del secondo Novecento. È fondamentale sapere come si fruisce un testo.
Appunto, è particolare che la poesia, parlo della poesia italiana, almeno fino agli anni 70 si è caratterizzata, è stata caratterizzata da un movimento che va verso la prosa, no? Cioè appunto un movimento di narrazione, e oggi invece si assiste di nuovo ad un ritorno all'interno.
È un problema, una sorta di oscillazione fra l'avanguardia e la comprensibilità. Ci sono tanti problemi che si vanno a intersecare quando si va a trattare l'oggetto poesia. Ma comunque adesso
torniamo a Camillo Sbarbaro, che come abbiamo detto è un minore.
Un minore,
a tutti gli effetti.
Origini liguri, se non sbaglio.
È un poeta ligure e è un poeta che diciamo mi ha sempre molto incuriosito per questa sua capacità di avere un piede dentro, un piede fuori nei circoli letterari. Quindi già all'epoca il suo amico Barile, che è poeta a sua volta e critico, anche se meno noto, diceva che i suoi erano libri di riserva. Questo accadeva nel 31, quindi già all'epoca erano poco letti. Quindi nel 2008 evidentemente.
Forse in questo modo già ci siamo un po' risposti alla domanda sulla... come mai la scarsa fortuna di un poeta che nei contenuti e nella forma è importante? Proprio perché per tutto il Novecento il solo contenuto oggettivo delle opere quasi non basta più, c'è sempre tutto un contorno di attivismo dell'intellettuale che deve in qualche modo, oltre a produrre l'opera, spingerla, farla muovere nei circuiti, essere presente nei salotti letterari, parlare di sé, farsi vedere.
Assolutamente.
Cosa che
sì.
Sbarbaro non ha fatto.
Sbarbaro no, era...
Ma in realtà è anche qui un po' duplice la figura, perché ho recuperato una lettera con cui Adelchi Baratono, che era il suo professore, lo presenta alla rivista Riviera Ligure, dicendo che Sbarbaro è un usignolo che canta per cantare, come a dire che lui in realtà è un poeta, ma lo fa soltanto come necessità interna. Nella realtà no, Sbarbaro ambiva a rientrare in un panorama letterario.
Voleva l'alloro.
L'alloro, ma qui forse una cosa che poi magari potremmo approfondire dopo, ma che secondo me è abbastanza rilevante. Sbarbaro è un poeta che secondo me si caratterizza per una cifra stilistica che presuppone una necessità della parola poetica, cioè la parola necessaria, cioè un'onestà intellettuale intorno al suo lavoro, di che poi porterà a quella Borlime di cui già parlava Novella, anche in qualche modo un processo sadomasochistico per cui elimina dati, non vuole recuperare lettere, insomma in realtà è molto autocritico nei confronti di se stesso.
Questo facendo forse... anche qualche sbaglio le sue...
un'autocensura molto
un'autocensura,
difficile
negli anni
vero.
60 se non sbaglio aveva riproposto,
sì, esce finalmente nel sì, poco dopo la morte, Tutto Sbarbaro, che è l'opera omnia, poi adesso è stata ripubblicata da Garzanti, anche con anche per noi che studiamo letteratura è sempre molto delicato questo discorso, perché cosa il poeta ci ha voluto lasciare e cosa invece interessa comunque a noi sapere per cercare di individuarlo anche filologicamente.
Certo,
cioè,
i tutto... problemi filologici sono...
Qui anche rientra il discorso personale delle lettere, no? Quanto è opportuno recuperare quello che è stato detto nella lettera. Comunque, insomma, di Camillo Sbarbaro poi affronteremo, penso, più ampiamente
leggeremo
il discorso in seguito e leggeremo una bellissima poesia. Mentre adesso volevo presentare anche l'autore del pezzo che sentiremo fra poco, che appartiene ai giovani talenti in questa radio, si propone.
E noi diamo voce
ai giovani talenti.
Il nostro ruolo istituzionale.
Esatto. Questo giovane talento in realtà è un fisico matematico, come molti fisici matematici ha un approccio alla musica come una necessità immediata, evidentemente un prolungamento del suo lavoro di matematico. Lui ha fondato nel 2000 un gruppo, un ensemble di musica contemporanea che si chiamano la Piccola Accademia degli Specchi, perché c'è un rapporto con gli specchi del Caffè degli Specchi di Trieste, che si sono fondati lì. E ha scritto diversi brani musicali, questo CD da cui è tratto il brano, che si chiama Nessuno Ascolti il Cane di Ceramica, è un brano che è stato composto appunto intorno al 2002 e lo andiamo credo ad ascoltare.
Loro si chiamano?
La Piccola Accademia degli Specchi. Il CD si chiama Minima Macht. Ormai è un CD un po' datato perché effettivamente ha qualche annetto.
Ma se lo passiamo noi è sempre valido.
Ma se lo passiamo...
Lanterna Blu, come dicevamo, sembra il nome di un ristorante, ma da noi solo prelibatezze.
Questo è il secondo tempo del pezzo.
E che andiamo ad ascoltare subito.
Era color del mare e dell'estate, la strada tra le case e i muri d'orto, dove la prima volta ti cercai. all'incredulo sguardo ti staccasti un po' incerta dall'altro marciapiede. Nemmeno mi guardasti. Mi stringesti con la forza di chi s'attacca il polso. A fianco procedemmo un tratto. Zitti. Una macchina adesso mi portava, procella appena dominata, verso il luogo di quel primo appuntamento. Già la svolta il mio cuore riconosce e raffica. La macchina la imbocca ed ecco, tu ti stacchi un po' incerta dall'altro marciapiede. Non era che un crudele immaginare. Paralitico, tenta con quest'ansia la parte, se già il male la guadagni. Il tempo di pensarti. Ma nell'attimo che dolcissima spina mi trafisse, acuta come questa, non mi desti altra gioia, non mi potevi dare. T'amavo. Amavo. Anche per me nel mondo c'era qualcuno. Oh, strada tra le case, benedetta, dove la prima volta nella vita pietà ad altri che me mi strinse il cuore.
Beh, ringraziamo Novella per
bravissima.
Questa intensa lettura.
Andiamo avanti.
Beh, ricordiamo che Novella è un'attrice di teatro, quindi certo. Chi meglio di lei ci può introdurre a Sbarbaro e alla sua poetica. Questa poesia, questo componimento in particolare si intitola?
Allora, questa prende il nome del primo verso e si chiama Era color del mare dell'estate. Tra l'altro ricordo che è una lettura molto difficile perché è una poesia in cui si alternano piani temporali, il presente, il ricordo, il passato, per cui io stessa ho sempre qualche difficoltà pure quando me la leggo da sola. Però insomma questa è una delle poesie cosiddette d'amore di Sbarbaro, appartiene alla Silloge dei versi a Dina, che sono 6 liriche che sono state pubblicate nel 55 per le edizioni di Vanni Scheiwiller, che è un editore di Milano che faceva delle edizioni molto, molto pregiate, molto piccoline, se ne stavano nel palmo di una mano, insomma, quindi sono per i pesci d'oro. E insomma questa poesia a me piace particolarmente, soprattutto per gli ultimi versi, che mi pare che siano un po' la cifra stilistica di quest'ultimo Barbaro. Questa è la seconda stagione poetica. T'amavo, amavo, anche per me nel mondo c'era qualcuno. È l'affermazione di un tu dialogico che si sostituisce al io lirico invece della prima raccolta, che era pianissimo.
Anche per me nel mondo c'era qualcuno e segna una differenza rispetto alla poetica dell'indifferenza della vita nei confronti.
Direi di sì, sono sempre molto amare perché comunque parla di un amore passato ormai concluso e irrisolto.
Parlava di spine conficcate, dopo tutto.
Di spine conficcate, ma d'altronde è così, no? La percezione dell'altro comunque porta tanto dolore e nel suo caso è un'acquisizione lenta negli anni perché questo è un amore tardivo, cioè circa 40 anni più o meno quando lo vive. E poi tra l'altro queste liriche le pubblica 20 anni dopo la data invece della loro stesura. Vengono infatti edite la prima volta su Circoli, che era una bellissima rivista di letteratura degli anni 30, nel 30-31 queste liriche. Quindi poi vengono recuperate nel 55 sempre con questo meccanismo a cui facevo prima accenno, cioè dell'elaborazione lenta, graduale, quasi dolorosa del voler recuperare del materiale ormai sepolto nella memoria.
Proprio per questo sincera, forse proprio per questo autentica in qualche modo, e che testimonia di quell'urgenza comunicativa di cui parlavamo prima, che non è urgenza nel senso temporale di fare in fretta, ma è urgenza nel senso di esigenza necessaria di comunicare tramite la parola il pensiero e le sensazioni.
Sì, necessità e utilità è una cosa che lui diceva della sua parola, della sua ricerca poetica, cioè la ricerca di una parola che sia in grado di dare spessore e durata al mondo. Mi pare che in questa affermazione ci sia molto di questo carattere di necessità.
Beh, c'è anche una sorta di accusa nei confronti del mondo, perché se il mondo necessita della poesia per acquisire spessore e necessità, vuol dire che di suo non ce l'ha.
Questo quindi, è parere di un filosofo.
È un'accusa in un qualche modo a una piattezza della vita del quotidiano, forse, che solo nel ricordo acquisisce spessore.
Sì. Questa è una linea che più o meno nella poesia, soprattutto con Montale, che peraltro ricordo era un amico e anche... non era un precursore perché Sbarbaro è precedente, ma insomma molti dei temi sbarbariani sono in Montale, sono più noti in Montale. Ecco, sì, questa doppia negazione del ricordo. C'è un'altra poesia che non abbiamo selezionato ma è molto bella, che è La trama delle lucciole. Che
se vogliamo possiamo anche leggere. Abbiamo...
novella, lei la senti?
Certo. Allora, questa mi dicevi è più conosciuta.
Beh sì, sempre nell'ambito dei 25 lettori di cui sopra.
I 25 lettori che sono sempre più degli ascoltatori di Lanterna Blu per adesso.
È una delle hit di Sbarbaro, questa. Esatto.
Allora, sentiamo la hit.
Che si intitola, abbiamo detto?
La trama delle lucciole ricordi. La trama delle lucciole ricordi sul mar di nervi. Mia dolcezza prima, trasognato paese dove fui ieri e che già non riconosce il cuore. Forse, ma il gesto che ti incise dentro io non ricordo e stillano in me dolce parole che non sai d'aver dette. Estrema delusione degli amanti. Invano mescolarono le vite, s'anche il bene superstite, i ricordi son mani che non giungono a toccarsi. Ognuno resta con la sua perduta felicità, un po' stupito e solo, pel mondo vuoto di significato. Miele segreto di che s'alimenta, finché sino il ricordo ne consuma e tutto è come se non fosse stato. Oh, come poca cosa quel che fu da quello che non fu divide. Meno che la scia della nave, acqua da acqua. Saranno state le lucciole di nervi, le cicale e la casa sul mare di Luano. E tutta la mia poca gioia e tu, finché mi strazzi questo ricordare.
È un'intensità da dividere a metà. Da attribuire a metà fra la bellissima interpretazione di novella e il contenuto. Effettivamente è una poesia eccezionale, molto bella e...
che nasce da un doloroso ricordo.
Assolutamente sì, e vorremmo che i nostri giovani poeti di Giugno in Arte prendessero ispirazione, leggessero più poesia. Cioè, giustamente è più che legittimo esprimersi tramite il mezzo poetico, ma ci vuole un minimo di cognizione, anche di confronto semplicemente con i grandi della letteratura.
È anche legittimo parlare di amore, allora possiamo dire.
Tutto è legittimo.
Però,
beh, resta un po', forse questo credo che sia per chi si occupa di letteratura, il tarlo perpetuo. Che senso ha tutto questo in questo momento storico-politico? Che senso ha parlare di amore? Che senso ha l'intimismo della parola, la ricerca costante, eccetera, eccetera?
Beh, quando i rumori all'esterno si fanno sempre più forti, più fragorosi, spesso capita così, capita che ci si rinchiude in una sorta... Questo non è nemmeno autismo, perché forse l'autismo invece è la parola avanguardistica che con il suo furore, il suo tentativo di entrare nella società così d'impatto, in realtà poi risulta incomprensibile, ha bisogno di essere diluita, di essere digerita. E invece queste liriche parlano direttamente, non hanno bisogno di tante mediazioni, di tanti orpelli, di tanto gossip, di tanto... No?
No, io mi viene in mente una cosa che avevo letto di un frammento di un altro autore del Novecento, che è Giovanni Cena, che scriveva un amico, poi una cosa inedita, però molto bella. Diceva, bisogna avere qualcosa di assoluto dentro di sé per sopportare il relativo di tutto il resto. credo che sia più o meno il concetto
molto
di sbarbaro
preciso.
E poi questa cosa veramente della letteratura e del rapporto col potere è una cosa che penso un po' ci riguardi un po' da vicino in questo momento, e
in quanto noi appunto letterati o comunque appassionati di letteratura, che potere non hanno?
Che potere non hanno?
E che rapporti col potere non hanno? A parte la nostra trasmissione, che insomma, è un fuoco di potere, lo chiamerebbe Michel Foucault.
Ecco qui, il filosofo che si fa sentire.
Da qui cerchiamo. Vabbè, non potete segnalarmelo ogni volta. Ma ogni volta che parlo.
C'è una quota letterata che è un po' emergente questa volta.
Sì. In genere sono io che sono in minoranza, perché anche Charlie è un filosofo.
Vabbè, ma Charlie è un filosofo letterato. Pende più verso il letterato.
È vero, quanto ho letto? Charlie, hai letto tantissimo, va bene.
Va bene, andiamo oltre, adesso ci sentiamo un brano. Parlavamo prima proprio di questo rapporto fra l'interiorità e il mondo rumoroso che c'è all'esterno, della vita frenetica, contemporanea. E allora passiamo a un pezzo di un gruppo tedesco, si chiamano La Lipuna, fanno un'elettronica minimalista, voci sussurrate. Il pezzo si intitola Scary World Theory, ovvero la teoria del mondo spaventato. E diciamo, a parte che vorrei fare un attimo un uso privatistico del mezzo radiofonico per dedicarlo a una persona speciale, dedicare questo pezzo, che è una teoria, diciamo una giustificazione, ma nemmeno, è la rivendicazione del diritto ad essere spaventati, del diritto ad essere ad avere anche paura, perché no? Nel ritornello parla del cookie monster beside your bed, ovvero del mostro, il mostro biscotto che si nasconde dietro il tuo letto, quindi dei fantasmi, delle paure, ed è anche un po' forse il ricordo di un'epoca lontana, dell'infanzia, in cui avevamo tutto il diritto di avere paura. Invece nell'età adulta ci si ritrova a dover combattere con il mondo, e noi cerchiamo di creare anche, di ritagliarci questi spazi per la riflessione, per la paura. Abbiamo tutto il diritto di avere paura.
Capito, questi sono i La Lipuna. Cara signora speciale.
Questa è una canzone di La Lipuna, si intitola Scary World Theory.
Beside your bed.
Ritorniamo a parlare di Giugno in Arte. Abbiamo detto questo concorso che dà la possibilità ai giovani talenti dell'Università di Perugia e dell'Università per gli stranieri di Perugia di esporre e di essere anche eventualmente premiati, se le giurie decideranno così, di esporre pittura, fotografia, scultura, cortometraggi, racconti e poesie. Ricordiamo che saranno visibili in esposizione da lunedì 26 a giovedì 29 maggio presso il cortile dell'Adisu in via Benedetta 14. L'allestimento è a cura della nostra adorata redattrice Chiara Scolastica. Mentre invece ricordiamo che è molto importante, è un appuntamento molto importante e imminente, lo Study Box, il primo forum europeo sul diritto allo studio e all'università. Si terrà proprio qui a Perugia dal 5 al 7 di giugno, organizzato da degli enti di una certa importanza, in particolare a cura dell'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario, unitamente, come ovvio, all'Adisu di Perugia. In più ci sarà la collaborazione, si estende all'Unione Europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Università della Ricerca, la Regione Umbria, CRUPR, onestamente queste due sigle non so cosa stanno ad indicare, in collaborazione con il Comune di Perugia, l'Università degli Studi di Perugia e l'Università per Stranieri. Sarà un evento che metterà in luce il punto d'incontro fra i vari mondi che compongono l'università. Il tema di questa prima edizione sarà proprio la città, tanto che la manifestazione si aprirà proprio con il Forum Internazionale delle Città Universitarie. Per ogni informazione in merito continuate a seguire le trasmissioni di radiofonica.com, perché man mano che si avvicinerà questa serie di appuntamenti avrete sempre più particolari. Ci saranno concerti, oltre a seminari, incontri e appunto l'esposizione e l'allestimento delle opere in concorso per Giugno in Arte. Mi raccomando, se venite a seguire questi appuntamenti, non presentatevi come si presentano i protagonisti di un video che mi è capitato sotto gli occhi recentemente, un videoclip, quindi diciamo l'illustrazione di un pezzo musicale che sta facendo un po' di scalpore, perché si tratta, leggo qui da un articolo trovato su internet, si tratta di aggressioni, insulti, atti di teppismo, risse, auto bruciate, quindi dicevo non venite a fare queste cose durante gli incontri e convegni di Study Box dal 5 al 7 di giugno, perché insomma, a parte che potremmo chiamare le forze dell'ordine, poi non sarebbe cortese da parte vostra. Comunque, diciamo, questo video, che appunto è il video di un pezzo molto duro, incalzante, ai limiti con la musica techno elettronica molto sparata, diciamo, non si tratta di rivolte della banlieue parigina, sono le immagini di questo video, si intitola Stress, ed è di un gruppo che va per la maggiore in Francia. Sono francesi, ma direi che vanno per la maggiore un po' in tutto il mondo, perché sono veramente molto famosi e molto bravi, c'è da dirlo. Un gruppo francese, erede, si dice, della scena elettronica chiamata French Touch, quella per citare due nomi famosi, Daft Punk e soprattutto gli Air. E in questo video, diciamo, le atmosfere soffuse degli Air c'entrano poco. In questo caso invece si tratta di incitazione quasi alla violenza. Sono immagini molto dure, molto realistiche e sensazionalistiche in un certo senso. Ci sono dei ragazzi, dei ragazzetti adolescenti, tutti di origine africana e magrebina, simbolo direi dell'integrazione mancata, che ciclicamente sfocia nella rivolta, nella violenza. Sono tutti vestiti in nero, con la croce del gruppo, simbolo del gruppo, dei Justice, cucita sopra questi giubbotti, e in pratica devastano Parigi, semplicemente. Menano pure i poliziotti, rubano una macchina, la incendiano, ne fanno un po' di tutti i colori. E alla comparsa di questo video, insomma, i portali che propongono i videoclip dei gruppi, solitamente come ad esempio Dailymotion, hanno rifiutato in nome di non si sa cosa, perché dopo tutto, anche se può trattarsi di incitamento alla violenza, comunque è arte e quindi non si può, non si deve assolutamente censurare, almeno spero di avere qui un appoggio in questi casi.
Con i tempi che corrono, proprio in questi ultimi mesi,
qualche vetrina sfasciata ci sta, vuoi dire?
Caspita, specialmente in riferimento al magrebino, insomma. Viviamo in tempi bui, direbbe Bertolt Brecht. Quindi
ci sta tutto.
Ci sta tutto, e sai, in genere i casi di censura sono sempre, fanno sempre scalpore.
E fanno male.
E
fanno male all'arte, fanno male alla comunicazione, alla propagazione delle idee. Cioè, qui diciamo c'è una sola idea, ovvero la sfiducia nell'integrazione, la sfiducia in una società multietnica che riesca.
Per quello dico, vista l'attualità, fa scalpore che venga censurato.
Ma nonostante questo, in ogni caso, su Dailymotion alla fine l'hanno dovuto mettere su questo sito, hanno dovuto caricare questo video e l'hanno visto in 450.000 persone. Su YouTube l'hanno visto in 250.000 persone. Sarà anche perché effettivamente è un video molto bello, è un montaggio frenetico, come diciamo è nello stile ormai videoclipparo, chiamiamolo così. Il regista è Roman Gavras, che ha 26 anni ed è famoso anche per essere il figlio di Costa Gavras, un regista che fin dagli anni 70 si è distinto per opere di forte impatto sociale, di critica nei confronti delle politiche statunitensi, imperialiste fra virgolette statunitensi. E Roman Gavras, appunto il regista, fa parte del collettivo Courtraimé, creato da ragazzi di banlieue con il sostegno di Matthew Kassovitz e Vincent Cassel, e ricordiamo sono il regista e uno dei protagonisti principali
dell'odio
La Haine si chiama questo bellissimo film, che ormai risale a più di 10 anni fa.
Sì.
Probabilmente un film che racconta appunto la quotidianità della vita nelle banlieue, e stupisce come a distanza di tanti anni, nonostante questo film di denuncia che mostrava sotto gli occhi di tutti insomma le difficoltà dell'integrazione, le politiche che poi di fatto si sono rivelate inutili, si sono rivelate sterili, e poi alla fine quello che serve è il manganello di Sarkozy, che di fronte alle rivolte non ha saputo fare di meglio che mandare polizia.
Abbiamo qui
abbiamo una romana,
la romana.
Speriamo che il manganello di Alemanno non ci faccia abissare la situazione del banlieue.
Beh, dopo questa piccola parentesi politica, allora torniamo a sentirci un po' di musica, appunto la musica dei Justice. Sentiamo non il pezzo che ha ispirato questo video, che è Stress, perché effettivamente è molto pesante, molto duro e più adatto diciamo a un rave, mentre invece questo ha delle soluzioni melodiche molto originali su una trama comunque sincopata, elettronica molto, molto netta, molto secca. Il pezzo che vi facciamo sentire dall'album Cross si intitola Let There Be Light.
Thank you.
Allora, abbiamo sentito questo pezzo dei Justice, Let There Be Light, molto bello, molto ritmato, ma anche melodico per certi versi, quindi non tutta la musica elettronica è rumore, cacofonia, come si dice, ma è anche, diciamo, melodia, perché no? E maestri della melodia e maestri degli stessi Justice sono i Daft Punk. Prima parlavamo del rumore della società contemporanea, della frenesia, dell'arrivismo, del successo a tutti i costi, che condizionano anche il nostro privato, ci trasformano sia all'esterno e a volte purtroppo anche all'interno del nostro privato in una sorta di automi, no? Anche delle emozioni. Sono quasi spesso comandate, in un certo senso. La società ci impone, diciamo, dei comportamenti standardizzati, robotizzati per certi versi. E dicevamo appunto di questi Daft Punk, maestri della melodia ma anche dell'immagine. Perché
ne abbiamo già parlato, ti ricordi?
Dei Daft Punk?
Dei Daft Punk, sì.
Sai che non mi ricordo?
Forse mi ricordo male io.
Non mi sembra comunque, perché allora, sennò avremmo passato un pezzo, perché loro sono molto molto bravi. Loro sono fra i fondatori di questo movimento, il French Touch, così chiamato, forse ribattezzato dai giornalisti più che essere un vero e proprio movimento, che si caratterizza per una visione complessa della musica elettronica. I loro pezzi sono composti da taglia, copia, cuci, incolla.
Erano i Chemical Brothers, ecco. Scusate.
Sono più o meno contemporanei.
Infatti, per quello.
No, sono usciti più o meno nello stesso periodo. La loro grandezza, secondo me, sta nel fatto che restituiscono proprio la temperie culturale del nostro presente, quindi lo sforzo nel cercare di mantenere vive le emozioni anche in un mondo robotizzato. Loro si presentano nei concerti come vestiti con tute robotiche, quasi pacchiane per certi versi, luci stroboscopiche potentissime, eccetera, musica ossessiva e ripetitiva, ma sotto traccia si trova sempre questa melodia, questo tentativo, come se i robot stessi tentassero di provare emozioni in una sorta di futuro apocalittico in cui l'umano è stato
raso
al suolo.
Se l'uomo infatti non prova più emozioni,
forse
il computer è il nuovo umano.
E loro giocano su questa sovrapposizione fra i timbri degli strumenti, ovviamente filtrati tramite appunto il computer, e sovrappongono questi timbri con delle voci robotiche struggenti allo stesso momento. Sono robotiche e quindi tendenzialmente dovrebbero essere fredde. In realtà invece sono estremamente comunicative, sono delle melodie molto semplici e molto efficaci. Ad esempio ci andiamo a sentire questo pezzo che è in apertura, si intitola come lo stesso disco, è del 2005, Human After All, dove ossessivamente viene ripetuto per tutto il brano questa stessa parola, questa stessa frase: Human After All, umani dopo tutto. Loro sono i Daft Punk. Yeah.
Allora, vorrei segnalare a tutti i giovani scrittori il premio della città Galbiate, patrocinato dal Comune, dalla provincia di Lecco e dalla Regione Lombardia. La giuria è presieduta dallo scrittore e critico Fulvio Panzeri, maestro elementare Brianzolo, che ha curato le opere complete di Pier Vittorio Tondelli, scrittore molto amato da Davide, e Giovanni Testori, scrittore molto amato da me. E, insomma, ragazzi, per partecipare è prevista una piccola tassa, piccola, di 12 euro. E, vabbè, sappiamo che al giorno d'oggi i premi, specialmente per gli inediti, difficilmente sono gratuiti, escluso l'inarrivabile Italo Calvino di Torino.
Beh, insomma, abbiamo aperto questa nuova sezione, chiamiamola così, una rubrica all'interno di Lanterna Blu. Si tratta appunto della segnalazione dei concorsi letterari più interessanti. La nostra redattrice Chiara Scolastica ci manda queste segnalazioni, lei che è addentro,
che è dentro il giro dei concorsi, l'Italo Calvino compreso,
le beghe delle case editrici, eccetera. Lei, diciamo, fa da filtro e ci passa solo i più interessanti e più importanti fra i concorsi sul territorio nazionale per narratori, poeti e quant'altro.
Sì, la Scolastica ci ricorda che se volete tentare la strada dei concorsi, bisognerà iniziare da quelli locali. E quindi, come diceva Davide, ogni settimana ve ne segnaleremo qualcuno. Il premio Galbiate, in questo caso parliamo di questo, comprende sia la sezione poesia che la narrativa, e premia i primi tre classificati di ognuna delle categorie con rispettivamente 800, 500 e 300 euro. E che giustamente
fanno comodo,
buttali via.
E il 30 giugno 2008 è il termine ultimo per far pervenire gli elaborati presso la Biblioteca Civica di Galbiate. Per informazioni circa l'indirizzo, il numero di conto corrente per versare il contributo di segreteria e i limiti di battute degli elaborati, consultate il sito www.comune.galbiate.lc.it e cliccate sull'icona della biblioteca civica, da cui potrete arrivare al bando di concorso. Ripetiamo il sito www.comune.galbiate.lc.it.
In ogni caso, adesso, per tutte queste comunicazioni di servizio, le segnalazioni, eccetera, che magari a voce rimangono un attimo eteree, no? La parola vola. Cercheremo di proporvi a breve un blog specifico per la nostra trasmissione, lanternablu.blogspot.com. Non è ancora pronto, ma lo sarà a breve. Su questo sito troverete tutti i link per giungere finalmente a questi concorsi letterari, e noi faremo appunto questo lavoro di filtro, di limatura, per proporvi solo i migliori. E troverete per ogni puntata di Lanterna Blu una piccola sintesi con la segnalazione di tutti i libri che abbiamo citato, tutti gli autori, tutti gli ospiti e anche tutti i brani musicali che abbiamo passato, così se poi volete andarvi a comprare i CD
oppure scaricarveli dai
miei. Queste cose non si possono dire.
Posso fare un augurio ai futuri scrittori?
Certo.
E mi poggio sempre sulle spalle dei giganti, stavolta cito Vittorio Alfieri, il cui sex appeal qualche detrattore mette in discussione, ma io vi assicuro che è un uomo potentemente erotico. E nel Principe e nelle Lettere lui dice, a proposito dei futuri scrittori, appunto: bisogna partire dalla lettura dei grandi maestri, dei grandi classici. A quel punto, se avete letto un grande classico e la cosa vi lascia indifferenti, lasciate perdere il mestiere di scrittore. Se trovate...
Vabbè, magari più di uno, perché magari uno può pure non piacere.
Più di uno. Se trovate qualche cosa di interessante che vi muove dentro qualche energia, allora avete qualche speranza di diventare un buon lettore. Ma se a quel punto proprio trovate l'irrefrenabile impulso di dire la vostra, chiudete il libro e aprite il vostro libro, che sarete voi ad essere imitati. Questa è la mia brutta parafrasi, il pensiero di Alfieri, però
ci
falsa
piace.
Falsa modestia, perché non era assolutamente brutta questa parafrasi, ci va benissimo. E appunto chiudiamo adesso...
Sì, chiudiamo con un altro pezzo della piccola Accademia degli Specchi, ed è un arrangiamento di un pezzo di Philip Glass del 1937,
Philip Glass, ricordiamo, un importantissimo compositore di musica colta contemporanea, sì, perché non si può più dire musica classica, ovviamente.
Posso dire che è coetaneo di Kurt Weill, il mio preferito.
Puoi dire quello che vuoi. Ma a parte questo, ricordiamo che Philip Glass è alla base di tanta musica elettronica, ambientale.
È il minimalismo che ci è arrivato sostanzialmente. Sì.
E questo è un arrangiamento che io personalmente ho trovato veramente interessante, e quindi vi lasciamo con questo pezzo della Piccola Accademia degli Specchi, che vi ricordiamo ha una pagina su Radiofonica, sulla sezione musica, e quindi andate, se avete
così
curiosità, andate
ascoltare direttamente i pezzi. Intanto salutiamo la nostra ospite Chiara.
Grazie mille, grazie tantissimo,
grazie
per questa opportunità.
Salutiamo Novella.
Ciao.
E il sottoscritto Davide. Ovviamente salutiamo anche dall'altra parte dello specchio la nostra redattrice Chiara, che ci fa tanti di quei gesti spesso incomprensibili. Allora vi lasciamo sulle note di Philip Glass rivisitato da
Riarrangiato da Matteo Sommacalle ed eseguito dal maestro Giovanni Rosati, romantico pianista.
Ciao a tutti, buonasera.
Ciao. Thank you.
Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria.